Ciao, sono Mario Sabatino, oggi è il 24 dicembre 2020 e questo è LPG Flash, il podcast che seleziona le notizie più interessanti dal mondo del diritto e non solo. I romani lo hanno sempre chiamato il palazzaccio. Molti lo consideravano brutto, pesante e ridondante. In effetti, la pesantezza della struttura qualche problema lo creò. Progettato dall'architetto Guglielmo Calderini, il Palazzo di Giustizia rappresenta un esempio di architettura italiana. La costruzione iniziò nel 1889 per concludersi nel 1911 dopo moltissime polemiche. Ho sempre amato questo palazzo per la sua imponenza, i corridoi lunghissimi e luminosi, le scale monumentali, gli affreschi dell'Aula Magna. La vicenda della costruzione del Palazzo di Giustizia viene ricordata anche come uno dei primi casi di corruzione nell'Italia post-unitaria. Non mancò nulla di quello che purtroppo viviamo nell'Italia di oggi: la corruzione dei politici, il malaffare degli imprenditori, le commissioni d'inchiesta parlamentare, il giornalista d'inchiesta che denuncia lo scandalo con un suo libro, la giustizia che alla fine trionfa, o almeno sembra che trionfi. In un bellissimo volume edito da Gangemi, del quale leggerò alcuni passaggi, si narra questa antica ma ancora tanto attuale vicenda. Sin dalla fase iniziale, la lievitazione dei prezzi aveva provocato imbarazzi e avvertenze, giacché le ditte impegnate erano prontissime a pretendere risarcimenti per le maggiori spese. Da ciò erano nate contestazioni risolte attraverso i lodi arbitrali, dai quali le imprese trarranno non pochi benefici. Nel 1908 è pubblicato a Roma un libro di Renzo Rossi, Palazzo di Giustizia, che rivela singolari procedure e decisioni che avevano favorito determinate imprese. È la prima ampia documentata denuncia che chiama per nome responsabilità di singoli titolari di ditte e componenti di collegi arbitrali. L'anno successivo il saggista rincara la dose con un anno dopo al Palazzo di Giustizia ed ancora nel 1910, due anni dopo al Palazzo di Giustizia. In quest'ultimo volume Rossi riprende la proposta per un'inchiesta parlamentare, la seconda dopo quella del 1907. Appena costituita la commissione d'inchiesta, il procuratore generale della Cassazione, Mortara, è incaricato di compiere uno studio sulla vicenda. La relazione chiarisce che erano stati pagati consistenti sovrappezzi per effetto di transazioni, lodi ed accordi intervenuti in sede amministrativa, persino senza contestare le richieste delle ditte. Risultava inoltre che erano state introdotte modificazioni e che si era proceduto a demolizioni tali da apportare aumenti notevoli dei costi, senza che fossero stati forniti elementi certi e tecnicamente giustificati. Nel corso dei lavori la Commissione accerterà in particolare che un'impresa si era avvantaggiata di quasi 21 milioni dei complessivi 36, sino allora spesi dallo Stato. Su tale somme non era stato possibile effettuare precisi accertamenti a causa della scomparsa dei libri contabili. Era emerso inoltre che somme ingenti erano finite a favore della ditta e di persone ignote per fini inconfessabili. Un deputato, sottosegretario alla giustizia nel Ministero Luzzatti, aveva ottenuto tra l'altro un'ingente somma per una consulenza legale nell'ambito delle vertenze. Risulteranno coinvolti altri deputati. Uno di essi risulterà aver fatto da intermediario presso il Ministero dei Lavori Pubblici per ammettere all'asta l'impresa Borrelli, che era stata esclusa per scarsa affidabilità. E si era fatto costruire dalla stessa impresa un villino in Roma. Un altro deputato, per di più consigliere di Stato e giudice arbitrale in due lodi sul palazzaccio, risultava anche proprietario di un altro villino, costruito in quegli anni dalla stessa impresa. Per un altro ancora, sottosegretario ai lavori pubblici, la commissione confermò che non aveva operato nell'accorgimento e nella ponderazione, necessari per la tutela degli interessi dello Stato. Nel giugno del 1913 il Senato approvò le conclusioni della Commissione, il cui verdetto quindi ottenne il pieno riconoscimento del Parlamento, tanto che i deputati che erano stati chiamati in causa per comportamenti scorretti presto si dimetteranno dal loro mandato parlamentare. Nel dopoguerra riemergono nuove rivelazioni su irregolarità in ordine allo scandalo. Si infittiscono informazioni e polemiche, confermando gli abusi compiuti che contribuiscono a gettare ulteriori giudizi di condanna su una parte del ceto politico e sulle complicità conseguenti. La costruzione del palazzo, eretto quale simbolo di giustizia, ha messo in evidenza le crepe della società dei notabili, le interferenze illecite nella vita amministrativa, i rischi di un diritto applicato spesso al rovescio e nello stesso tempo la possibilità nelle istituzioni libere di controllare l'operato di chi gestisce il potere, di scoprire le responsabilità e rimuovere gli errori. Il paese, ormai lacerato da più violenti conflitti, tende però a guardare altrove. LPG Flash per oggi finisce qui. Mandatemi un messaggio vocale all'indirizzo podcast.lapaginagiuridica.it. La prossima puntata sarà pubblicata il 27 dicembre. Buon Natale!